Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Va tenuto il pesce. A che temperatura vanno cotti e in che ordine li devi mettere sulle mensole?
Ah, a che temperatura va tenuto il pollo?
Il pollo va tenuto sotto i 41 gradi Fahrenheit.
Ma così muore. Scusa.
Sì, ma...
Vabbè, passiamo oltre.
In teoria dovevamo parlare delle radio oggi, però gli ascoltatori ci chiedono tutti della guerra, quindi pensavo che parlavamo della guerra.
Cose molto, molto, molto americane.
Guarda, per quanto sia incredibilmente mainstream parlare della guerra, e noi ci piace essere originali, forse sarebbe essere un po' troppo originali, per cui ci sta a parlare della guerra.
Ovviamente, vabbè, non parliamo della guerra in sé, perché... avrebbe senso parlarne con qualcuno che sta dall'altro capo del mondo, ma di come la si racconta negli Stati Uniti, che mi sembrava che fosse grosso modo la principale preoccupazione dei nostri ascoltatori. Il titolo è fondamentalmente non gliene importa un fico.
È troppo lontana.
Sì, ma a prescindere dalla lontana, è proprio che tutto ciò che è mondo ha una pagina sui giornali che i più leggono. Chi si interessa di politica estera, che è una specie di nicchia a sé come un genere letterario, di fantascienza, sono quelli che poi comprano le testate a tiratura nazionale come il New York Times, però appunto diciamo che non è ciò di cui si parla al bar, non è l'argomento del giorno, persino quando è una guerra che li interessa in prima persona. Comunque non gli interessa il contesto geopolitico o le ragioni della guerra, gli interessa tutto ciò che è limitato al loro interesse personale. Cioè, nello stesso modo in cui se hai un figlio che lavora all'estero gli chiedi cosa fa durante la giornata, la loro preoccupazione è il quotidiano di chi hanno a combattere quella guerra. Non è necessariamente uno schieramento ideologico al di là poi di quella che è la propaganda. In ogni caso, appunto, non è un tema che sconvolge il ciclo delle news, perché comunque alla fine le all news non sono visti dalla maggioranza degli americani, anzi da una piuttosto esigua minoranza. Ci sono sicuramente degli elementi di novità legati a questa guerra, visto che comunque l'ultimo conflitto che ha avuto quest'eco internazionale veniva ben prima dell'influenza che hanno ora i social network.
Certo. Cioè, e dei discorsi e dichiarazioni del presidente Biden, anche lì chi se ne frega?
Beh, è tutta una discussione molto limitata appunto al pubblico che si interessa di politica, quelli che guardano C-SPAN, che è la rete che trasmette il congresso 24 ore su 24. Non esce da lì se non per ciò che è super mainstream e pop. E da questo punto di vista si può vedere quanto siano meno coinvolti di altri... rispetto ad altri precedenti, per il fatto che è un tema su cui scherzare. L'11 settembre è diventato divertente 15 anni dopo, fondamentalmente l'invasione dell'Ucraina è stato un tema dei late show. Se si provava a fare il gioco, sostituiamo... un qualche elemento del post 11 settembre all'Ucraina, no, non si sarebbero azzardati mai.
E in tutto questo sai che non sapevo che era già... Da quant'è che fa ridere l'11 settembre?
Ma da quando l'ha stabilito South Park con un...
Ok, quello l'ha sancito. Ok.
Che, sì, no, nel senso che esplicitamente lo ha detto, credo, per primo South Park. Tendenzialmente negli ultimi 5 anni non c'è il rigore, il, diciamo, quell'atmosfera che automaticamente si installava in qualsiasi studio quando se ne parlava, che era presente fino anche appunto tempi tutto sommato recenti, soprattutto appunto se si fanno paragoni altri. Mi ha fatto un sacco effetto che l'altra sera, come sempre, una delle cose che si devono dire in un podcast, in uno dei late show di Colbert della prima settimana del conflitto, c'è stato il monologo di Colbert interamente dedicato alla guerra, con battute a raffica e risate, applausi scroscianti fra il pubblico. Mm-hmm. Poi l'ospite era il protagonista di Breaking Bad e Better Call Saul, Bob Odenkirk. Ok, quello lì. Quando ci sono troppe consonanti io sento immediatamente bandiera bianca e dico delle cose a caso. In ogni caso, in quella parte della trasmissione, l'intervista, siccome ha avuto un infarto ed è sopravvissuto, c'era quella solennità che in altri contesti verrebbe riservata al conflitto.
Ah, ok.
E non era voluta, però è una cosa che sicuramente fa effetto. Un'altra cosa interessante è che non sono assolutamente in grado di raccontare un conflitto se non ci sono dei buoni e dei cattivi definiti.
Questo in realtà è un dramma che colpisce molto, molta parte del mondo in realtà. Però ok, sì, ci sta.
Nel senso che... diciamo che è una differenza che si vede più per sottrazione. Se non ci sono buoni e cattivi è difficile da produrre. Nel momento in cui ci sono buoni e cattivi ci si buttano.
Ok, a quel punto per i buoni.
È una cosa su cui fanno bene spettacolo. Mm-hmm. In più sono degli altri fattori che si sono innestati in questo caso, sicuramente dovuti appunto all'influenza che ora hanno i social e il fatto che il pubblico che tutti cercano in questo momento è un pubblico sotto i 26 anni. Qual è la caratteristica di qualsiasi prodotto di successo degli ultimi anni negli Stati Uniti? È che l'azienda in qualche modo associa al prodotto o al proprio brand una causa. Quindi le aziende sono là fuori, affamate di cause.
Che roba tristissima dal punto di vista della civiltà, voglio dire.
Assolutamente. Il fatto è che hanno visto quanto funzioni bene il meccanismo per cui, una volta che i tuoi utenti hanno abbracciato una causa, sono loro stessi a difenderti. Non è più un tuo problema di pubbliche relazioni.
No, certo. Certo.
Per ognuno che insorge ce ne saranno 100.000 su Twitter che lo seppelliscono.
E ricorda un po' il funzionamento di alcuni tipi di vaccini. Cioè, in pratica il brand si prende carico di una causa. La causa viene difesa dal pubblico, quindi difendono anche il brand. Ok.
Esatto, comunque lo abbracciano. Sia conscio o meno conscio,
certo.
Quindi nel caso specifico questo conflitto era ideale, nel senso che da una parte c'è la propaganda russa che ha sottovalutato quello che poteva essere il ruolo di certi influencer e affidandosi a bot, spam e a tutto quello che ha fatto negli ultimi 10 anni con le bot farm. Dall'altro la sorpresa di un'Ucraina che è riuscita ad utilizzare i suoi leader, che hanno utilizzato il mezzo in maniera decisamente innovativa nel contesto bellico, una bandiera che è facilmente replicabile. Puoi mettere giallo e blu su qualsiasi cosa.
Sì.
sì, sì.
Immediatamente ci si sono buttate e le aziende e le istituzioni. L'estremo, se vogliamo, è Pornhub, che ha dei giganteschi problemi di pubbliche relazioni, che sono le prime aziende a buttarsi su queste cose, mm-hmm. e che ha immediatamente ristretto l'accesso a tutti quelli che si collegano con un IP russo.
Niente pippe per i russi.
Esatto. E so come dire, è una cosa che fa sì che il nome Pornhub finisca sui giornali per quel motivo lì, e non per tutti i problemi ben più seri che ha nei suoi rapporti con gli utenti e con il pubblico, a cominciare dal consenso. Ed è una cosa che si applica a qualsiasi ambito. Non so se sono arrivate le eco in Europa del restyling delle mascotte della MMS.
No, 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 di quello no, di Pornhub ovviamente se ne sapeva, quello delle MMS io non lo so almeno, che fa? Sono diventate gialle allora, e blu anche loro?
Innanzitutto c'è un rapporto diverso fra brand, mascotte e pubblico qui negli Stati Uniti, perché per anni qui ci sono stati i cartoni al sabato mattina, dove non era vietato fare dei cartoni animati, chiaramente pubblicitari, ma i cui protagonisti erano in realtà le mascotte di famosi brand. Tutta la saga del coniglietto della Duracell contro il coniglione della Energizer, secondo me in Europa ce la siamo fatta
per fortuna, sì, cazzo.
Tutte le conseguenze conseguenti trasformazioni dell'immagine dei brand. C'è stata la fase per il coniglietto della Duracell Transformer, poi la fase emo, adesso in piena fase K-pop. L'MMS, che ha un gigantesco problema di pubbliche relazioni, perché a quanto pare negli Stati Uniti è assolutamente impossibile controllare la filiera di produzione del cioccolato. Quindi, che tu ci provi o no, finisce che il tuo cioccolato è prodotto da degli schiavi bambini da qualche parte del mondo, e quindi tutte le più grandi corporazioni del cioccolato stanno per affrontare un processo per schiavitù.
Porca
ne hai
vacca.
Sentito parlare? No, non hai sentito parlare, perché la MMS ha ridisegnato le sue mascotte e adesso quella verde è meno troia.
In che se? Perché prima aveva perché meno, cioè?
Quella verde aveva gli stivali, e questo la rendeva più zozza, apparentemente.
Okay.
Al punto che, a seguito di un sondaggio, credo negli anni 90, avevano scoperto che gli americani volevano fare sesso con l'MMS verde.
Questo non parla bene degli umani.
Ha seguito uno spot trasmesso durante il Super Bowl, in cui si rappresentava il backstage di uno spot dell'MMS, e un operatore della troupe per sbaglio entrava nel camerino dell'MMS verde e la vedeva nuda, cioè tutta marrone.
Ok.
Adesso le hanno ristilizzati in modo che sono più diversi e più attenti a Me Too. Non si parla non si parla d'altro. Per cercare invece la causa, il processo per schiavitù, devi saperlo e devi cercare.
Senti, chi è che li processa?
Gli Stati Uniti, perché hanno violato tutta una serie di regole sul controllo della produzione.
Vabbè, è una bella mossa.
Del cioccolato. Allora, la Mars, che possiede l'MMS, è ancora coinvolta, cioè c'è ancora una causa, un processo in corso. La Nestlé e la Cadbury hanno patteggiato, la cifra deve essere ancora concordata, e si impegneranno a non scrivere mai più fair trade quando non possono garantire che è fair trade.
Vabbè, mi sembra assolutamente legittimo.
Sì, sì, cioè, tutto sommato se la cavano anche a buon mercato. Fa effetto, che è appunto una cosa di cui mi sono occupato nell'ultimo mese, è davvero impossibile, per quanti sforzi si facciano, garantire, avere una qualsiasi controllo del prodotto, senza essere certi che ad un certo punto al cacao venga aggiunto cacao che arriva da altre parti.
Ah, certo, ok.
È possibile per le piccole case artigianali, ma nel momento in cui hanno successo si devono affidare alla grande distribuzione, ai co-packer, eccetera, e il controllo
se ne va in vacca.
Il controllo svanisce. Per tornare alla guerra, per appunto, la causa ucraina era facilmente abbracciabile da molti brand e ci si sono buttati tutti quanti. Allo stesso modo hanno fatto le istituzioni. Non so quanto sia popolare la cosa del colorare i monumenti pubblici e privati o costruirli in modo che possano cambiare colore in Europa, ma qui ormai è...
No, a parte Montanelli che cambia colore, ma non credo che nella progettazione fosse stata inclusa questa idea.
Al di là della cosa popolarissima di illuminare i monumenti più rappresentativi delle città con la causa del giorno, a volte è giuro del giorno, se guardi il calendario del municipio di San Francisco. C'è proprio un calendario di cause e di colori diversi, e adesso ovviamente è dei colori dell'Ucraina da settimana scorsa, ma ad esempio la Salesforce Tower, che è da 5 anni il palazzo più alto di San Francisco, è stato costruito proprio pensando ai colori diversi che può assumere a seconda del momento, della serata, della giornata, eccetera. Anche quello ovviamente rappresenta la bandiera dell'Ucraina da quando è cominciata l'invasione russa.
Facciamo un attimo una pausa e torniamo subito, tipo?
Mi sembra opportuno.
Ok, dicevo, no, se non altro va bene che i colori della bandiera dell'Ucraina non sono male.
Sì, più che altro sono davvero facilmente rappresentabili in qualsiasi media.
Sì.
Nel vestire, nel senso, come ti vesti facendo vedere che sposi la causa russa?
È difficile. Sì.
Mettersi, avere due elementi di abbigliamento del colore giusto nel caso dell'Ucraina invece è piuttosto
facile.
È piuttosto semplice.
Sì. Senti una cosa, e invece per quanto riguarda quello, cioè qua è partita una sorta di boicottaggio a volte completamente insensato di tutto ciò che è russo, più teorico che altro. Ci sono paesi che sembrano essere molto più impegnati in questa roba qua, là ovviamente chi se ne frega, immagino.
Beh no, nel senso che ci sono tante iniziative simili, con la differenza che vabbè, la conversazione è un attimo più avanzata, quindi errori marchiani come cancellare un corso su Dostoevsky non c'è ancora colpa di nessuno.
Come hai intuito che mi stavo riferendo proprio a quello? Okay.
Però per dire, il fatto che in un momento in cui la causa, una delle due cause è talmente popolare, faccia sì che alcuni esercizi commerciali ci balzino sopra senza che ci debbano per forza mettere dell'ideologia è del tutto naturale. Quindi la scomparsa della vodka o dei cocktail russi non è la cancel culture o politically correct, è semplicemente un'occasione di fare soldi presa liberamente da chi... cioè nessuno boicotta i bar in cui ancora vendono la vodka.
Certo.
Però vabbè, sicuramente dal punto di vista invece della presentazione dell'altro brand in positivo, appunto, come dicevo prima, sono in tanti ad aver colto l'occasione, il che porta secondo me a una riflessione importante che va al di là di quello che sta succedendo in questo momento, nel senso, senza voler entrare assolutamente nel merito di chi ha torto e di chi ha ragione e di cosa pensiamo noi due, fa impressione vedere quanto è stato facile quasi immediatamente diffondere la propaganda di guerra. Lasciando stare che in questo caso potreste essere del tutto d'accordo con questa propaganda, fa comunque effetto vedere il zero sforzo per ottenere un risultato che nel passato i governi ottenevano con appositi ministeri e spese di controinformazione da miliardi di dollari. Viene da chiedersi quanta dabbenaggine ci sia, perché se in questo caso appunto si può dire siamo dalla parte giusta per qualcuno, se applichi lo stesso concetto a un conflitto come quello della guerra in Iraq, viene da chiedersi, con questi strumenti, con gli stessi tipi di utenti, quanto sarebbe stato facile, ancora più facile, per l'amministrazione Bush diffondere le sue cazzate?
Di brutto più facile, effettivamente.
E appunto, quindi da certi punti di vista, appunto, essendo una situazione ribaltata, vista da questa prospettiva, rispetto all'invasione dell'Iraq, in questo caso gli invasori cattivi sono degli altri, non si avverte, non si parla di questo fenomeno guardandolo come un potenziale problema, ma se può diventare un'arma terribilmente efficace in mano all'impero del male, è una cosa a cui si deve pensare. L'esempio uguale e contrario ce l'abbiamo con la Russia di Putin, che nella propaganda di guerra ha brutalmente fallito, proprio perché per certi versi si utilizzava ancora delle armi che non sono più efficaci. Le server farm fanno parte comunque, pur con strumenti più avanzati, di controinformazione tradizionale. Mm-hmm. Cambiano i volumi, ma certo, è la stessa ricetta.
Certo.
Una cosa con cui posso chiudere, non so se è effettivamente la realtà, perché tutto ciò che mi arriva da fuori dagli Stati Uniti mi arriva dai titoli di giornali che ormai non mi fanno più leggere, e quindi appunto è sicuramente un'impressione superficiale, ma fa effetto come da quasi tutto ciò che non è Nord America arrivi una vicinanza col popolo ucraino, attraverso le badanti, le sex worker, e comunque tutta una serie di professioni che sono ancora legate allo stereotipo dell'immigrato. Negli Stati Uniti il testimonial dell'Ucraina sono amministratori delegati, delegati, attori, attrici, cioè personalità di altro.
Sì, quello
bello. Appunto, non so poi se è una rappresentazione reale o se è semplicemente quello che viene fuori poi dai media mainstream.
È abbastanza vero, ma nel senso che effettivamente l'immigrazione in Italia è stata incredibilmente settoriale da quel punto di vista, soprattutto per quanto riguarda badanti e persone che danno una mano nelle pulizie di casa.
Sì, no, fa effetto, cioè non lo volevo vedere da quel lato, ma più che altro fa effetto che non venga in mente a nessuna redazione di andare a cercare, non so, un'imprenditrice di successo.
Ah, certo, Ucraina. Certo.
Ci sono di sicuro, non sto dicendo che ce ne sono di più qui che lì, è che comunque si ragiona ancora in base a degli stereotipi che
sì.
Anche nella diversissima Italia, cioè comunque anche solo per contiguità, non può essere la realtà. Non tutti quelli che vengono dall'estero.
No, certo.
O sex worker o quant'altro.
È solo molto più semplice trovare, cioè per trovare invece l'altro ti devi sbattere, mentre così fai zero fatica, probabilmente anche quello, no? Cioè
sì, no, chiaro, chiami
non c'ho voglia.
Invece che fare
sì, esatto.
Il tuo lavoro.
Esatto.
Sarebbe interessante cercare di capire quante delle persone intervistate sono in qualche modo correlate dai parenti dei giornalisti.
O ai giornalisti.
O i giornalisti stessi, certo. Seconda di quanto guadagna il giornalista, secondo me i gradi di separazione si riducono.